sera che da parte mia, e non invito subito Letta e Manu a portarsi qua, così capiamo che non sono io il relatore, ma anche vi raccontiamo un po' la nostra storia. E questo passaggio che ho letto dal libro, quello che vedremo, quello che ragioniamo un po' insieme, sono molto diverse dalle letture che troviamo in questi giorni nei giornali, che riguardano naturalmente la questione dell'immigrazione, ma che sono presi da un versante e soprattutto con dei dati che spesso non tengono bisogno, ecco l'inizio di questa frase che adesso vedremo scorrere. Di cosa hanno bisogno veramente questi fratelli, queste persone, le sorelle, queste persone che arrivano e scappano da una situazione invivibile, arrivano da noi e noi a chiederci naturalmente con preoccupazione: sono troppi, ce la facciamo, cosa dobbiamo fare? Ecco, e il punto di partenza è quello che vi ho appena letto, è quello cioè di restituire ad ogni persona, ad ogni uomo, la sua completa dignità, recuperare tutto quello che è stata la sua vita, quel suo passato. Questo accade naturalmente solo quando ci si conosce, si vive insieme, quello che insomma stiamo sperimentando in particolare in questa casa che ha preso il suo nome per un fatto alla cronaca di in queste ore, ancora tragicamente, nei luoghi di schiavitù che sono in Italia. Non sto parlando adesso dell'Africa o di qualche altro paese che diciamo del sud del mondo, e nel luogo di schiavitù che sono dove il caporalato e dove la raccolta della frutta, della verdura fa schiavitù a tante persone. Amadou ha vissuto questa esperienza e quando poi siamo riusciti a liberarlo, veramente autenticamente liberarlo, vi racconteremo che cosa abbiamo visto. Non so se qualcuno di voi ha potuto vedere cosa accade in questi campi di morte, proprio dove le malattie, la dignità dell'uomo proprio è assolutamente ridotta a quella di animali. E tutto questo ci ha portato allora a scrivere, ma soprattutto a mettere insieme delle storie e delle esperienze che volevo condividere con voi. Io direi, se siete d'accordo, partiamo proprio solo dalle immagini della casa dove ci troviamo sempre. Sono immagini che abbiamo però alternato a delle frasi che sentiamo tutti i giorni e che forse diciamo anche noi, e anche a dei dati, dei numeri. Osservate questi numeri, se ci sono dei numeri che mi colpiscono, tiratele fuori subito dopo, perché credo che siano numeri che svelano una situazione diversa. Scusate, vi ho fatto uscire, ma per sottolineare che siete con me. Benissimo, grazie. Ecco, questi numeri ci restituiscono la questione in modo diverso. Ci aprono una considerazioni naturalmente anche usuali che facciamo, ma sono alternate questi numeri, questi dati, a dei punti, a delle storie, a quello che ci sembra davvero la sfida un po' per tutti, anche per una città. Pensiamo per esempio a quelle immagini, ma vieni un secondo che raccontiamo, dai, che ti presenti anche tu, vieni qua, in semplicità. E hai rivisto le immagini di Pate?
Sì.
Di Pate. E avete visto le ultime slide, quelle sul canale grande? Vedo qualcuno, gran parte non siete veneziani, però avete riconosciuto le mezze. Non so se l'episodio ve lo ricordate, è andato. Era ormai 2 anni fa. Un tuo connazionale,
un gambiano,
un gambiano, Pate,
un cane grande.
In pieno inverno, era inverno, e
editoresti filmato, no?
Mentre tutti filmavano, sì, la cosa che più ci ha pesato, ricordo, e lo dico da Amadou, che è anche lui gambiano, e quando è successo la notizia
ha fatto il giro del mondo, era su tutti i giornali, per questo motivo qui, perché mentre, beh, Venezia naturalmente ci sono migliori turisti continuamente, sono, e anche in quel momento sul canale grande c'erano i vaporetti, tutte le persone, centinaia e centinaia di persone che osservavano un ragazzo forse della tua età, non mi ricordo, padre, se no più giù,
22
anni. Immaginatevi questo ragazzo che affoga lentamente nell'acqua, tutte queste centinaia di persone che fanno quello che ormai siamo abituati a fare, ecco, così, a filmare o a fotografare. E purtroppo il web è ancora pieno di questi filmati. Dico purtroppo perché qualcuno anche aveva inveito, aveva lanciato delle frasi sul web. Dai, Nero! Così, e noi, ma questo noi adesso non l'ho tirato fuori per parlare di quell'episodio, perché l'episodio di sé è drammatico e naturalmente specchio un po' di quello che viviamo, ecco, una società che riesce anche ad assistere in gran numero a un figlio dell'umanità, senz'altro, un figlio della tua terra, un figlio dell'unica terra che viviamo, ma non è questo, non è l'episodio in sé, è come l'abbiamo vissuto noi, no? È quello che ricordo hai, Amadou, di questo.
Quando abbiamo sentito questa notizia, come abbiamo un gruppo che si chiama Casa di Amadou.
Casa di Amadou.
Questo gruppo sono andati alla ferrovia a Venezia e hanno fatto testimone per la parte.
Credo che ci stiamo anche qui, perché siamo in pochi, quindi così siamo anche seduti, intanto ci vedete.
Vieni, vieni. Questo quindi è arrivata la notizia, ne abbiamo parlato. Chi non era gambiano non capiva, eh? Questo ci è successo anche quando l'episodio della dittatura. E quello che noi stiamo sperimentando non è solo quello che di solito si pensa si riguardi ai nostri immigrati, cioè che abbiamo bisogno di imparare l'italiano, un po' di scuola, che passi da posto durante il giorno, quindi livello orario, queste sono, noi arriviamo a questo, no? E naturalmente che imparino le regole, quindi che non siano delinquenti. La nostra esperienza naturalmente vive anche di questo, di corsi italiani, eccetera, ma è molto più profonda, perché cerchiamo di condividere la vita di una persona, ecco, di una storia. Allora raccontaci ancora, quindi ne abbiamo parlato e cosa avevamo pensato in quella occasione, ti ricordi, è passato un po' di tempo, ma anche l'anno successivo poi abbiamo voluto andare sullo stesso luogo dove era morto e ricordarlo.
Sì, alcuni tra questo gruppo hanno scritto qualcosa di leggere per persone che passano o quelli che abitano a Venezia, sapendo poi
veneziani turisti, sì. Hanno tradotto in inglese, che messaggio volevamo lanciare. Ma io ricordo quando avevamo scelto di mettere anche i fiori della colonna, sono i tre colori del Gambia.
Sì, sono questo colore e poi la significa.
Ripeto, perché non lo so, non mi ricordo più.
Rosso, bianco, blu e verde.
Cosa ricordo? Che cosa significano nella vostra?
Rosso e il sole.
Il sole.
Bianco, pace.
La pace.
Sì, blu e il mare.
Il mare.
E verde all'agricoltura.
La terra. La terra. E mi ricordo che quando ci dicevi che il blu è l'acqua, no? Perché il Gambia di cui. So, voi sarete più informati di me, non sappiamo nulla, diciamo che non ci guardi, ci interesserà la nostra regione, ci interesserà l'Italia, l'Europa, ma se invece veramente siamo cittadini del mondo, potremmo aprire gli occhi e scoprire, per esempio, che il Gambia è il nome di un lunghissimo fiume di acqua abbondantissima che attraversa tutta la tua terra. Vero? Questo non ci racconterebbe, per esempio, perché Amadou è qui. Mentre ce lo racconterebbe la storia invece politica, per esempio, del suo paese. Anche questo l'abbiamo un po' raccontato. Perché anche questo è stato un altro episodio e ci piace un po'. Vuoi raccontare cos'era successo?
In Gambia è diventato indipendente nel
po' di voce, dai, un po' più forte.
Per diventare un dipendente nel 1965, e quell'anno quello tre presidenti, quello primo quando hanno fatto l'elezione, lui ha accettato il risultato, il secondo nel 2016, quando hanno fatto l'elezione, prima ha accettato il risultato, ma dopo qualche giorno ha detto che non passerà più il nuovo presidente.
Questo che non accettava era un dittatore.
Un dittatore
che aveva 22 anni, aveva ridotto il suo paese in una carcere, però io so che i diritti civili, le possibilità di espressione erano ridotte molto molto male.
Per quello anche alcuni avevano scappato.
Alcuni sono
scappati per altri motivi.
Certo. Perché i motivi sono diversi, e così ancora siamo scappati.
Questa storia del suo paese, prima Madhu me la ripeteva in auto mentre arrivavamo qui, però ce la ripeteva per un motivo, perché fra qualche giorno deve fare gli orali per la terza media italiana. Allora questa potrebbe essere proprio un po' fino a questo momento la parabola ascendente, però della storia di Amadou e della sua vita e dell'ultimo pezzetto della sua storia qui da noi. E per l'orale di storia e geografia Amadou porta il Gambia, porta anche il vento. Allora abbiamo ripassato le sette province, il capoluogo, Venezia, i posti più significativi di Venezia, ma poi siamo arrivati che il dettaglio era dire in italiano, e quell'italiano che adesso è fluente, la storia del suo paese, la geografia del suo paese. Credo che questo rappresenti, fino a questo momento, quello che ha vissuto e il punto a cui è arrivato oggi Amadou, dopo essere stato qui in Italia da 3 anni, se non sbaglio, 3 anni e mezzo, come lo sa, lo sapete. Allora, ripetere la lezione per l'esame, indossando però questo vestito bellissimo che ho anch'io, che forse anche Nandino a casa, perché è un acquisto recente, però questo ve lo sveliamo un po' più tardi. Come vedete però non è una camicia italiana questa, vero? Allora, penso che raccontando, anche se in parte l'abbiamo raccontato nel libro, però anche visto che abbiamo la fortuna davvero di poterlo raccontare questa sera a voi insieme proprio ad Amadou, quello che è stato il partire da solo dal suo villaggio, dalla sua terra, quando ancora era minorenne a 17 anni, senza, come molti altri amici, sapere neanche che voleva, cioè non pensava, vero Madhu? Pensavi di arrivare in Italia?
Dici questa cosa qua, questo è interessante, perché sai, noi andiamo un po' per sentito dire, allora vengono qua perché hanno visto che in Italia è un bel godo, non ce l'avevano per nessuno, come dovevano fare, se ne stiano a casa, poi dopo li aiutiamo a casa loro, insomma. Ma insomma, raccontaci la tua storia, perché
sono scappato nel 2004
14.
Sì.
Voce di nuovo come prima che
vai. Avevo problema con la mia zia, con mio zio, perché il nostro paese e c'è tradizione che se qualcuno fratello è morto devi sfondare sua moglie. Per esempio, quando mio papà è morto, mio zio si è sfondato mia mamma. E quando mio zio ha detto di sfondare mio moglie di mio fratello, per quello motivo ho deciso di andare lontano dal mio paese. Così sono andato in Senegal, sono andato in Mali, in Tunisia, quando sono arrivato dove ho lavorato poco mai la difficoltà, ho pensato di andare più avanti. Poi sono andato in Tripoli, Libia, ma lì c'era la guerra, quindi lavoravo gruppo, la lupa da una sera aveva portato in spiaggia, dove le barche vanno, invece le barche vengono qua. Mi ha portato lì senza sapere, dopo due volte almeno tutti in barca hanno portato fino a qua.
E così è stato il tuo viaggio. Pensare che questo fatto, questa tua testimonianza di una partenza dovuta appunto a un tuo desiderio, quello che adesso stai realizzando, per esempio, no? Di studiare, e pensare anche alla tua scelta che hai dovuto condividere con la mamma e con la tua famiglia, no? Il fatto di dire sì, vado, no? e pensare che tutto noi magari semplifichiamo e immaginiamo che sì, che tra i tanti motivi, naturalmente quelli più evidenti, come abbiamo detto, la dittatura, può essere la guerra, può essere i disastri climatici, le carestie, ecco, ma anche il desiderio proprio di vivere meglio, di poter realizzare i propri sogni. Tutto però da ragazzino e affrontando un viaggio per niente facile, no? Come è stato poi il tuo viaggio?
È stato difficile perché quando sono scappato non conoscevo nessuno e per andare a mangiare era difficile per me.
Hai dovuto affrontare anche proprio le difficoltà più materiali.
E quando sono arrivato qua non conoscevo nessuno anche. Quando sono arrivato qua ero in cooperativa. In cooperativa dicono, alcuni dicono che ogni giorno si pagano 50, 30, qualcosa. Invece ogni giorno si pagano 2 euro e 50.
Ah, all'immigrato, certo. Ma perché ci siamo conosciuti in moschea, no?
In moschea.
Una sera.
Sì, quando ero in cooperativa, quando ho fatto conoscere la cooperativa ha detto che devo lasciare l'appartamento. Dopo ogni sera abbiamo la nostra cooperativa, dove abitavo prima, e dopo ha detto che ci riunivano tra musulmani e cristiani in moschea, e dopo sono andato lì, quando sono andato lì dopo ho preso il suo numero, così ho messo un mio messaggio, e quando il mio tempo di cooperativa è finito sono andato da lui, dopo l'ho spiegato che la cooperativa non è educata, se devo lasciare la
e diventare un centro di sé.
Ecco, questo è quello che è successo a Madhu, ma quello che noi continuiamo a vedere purtroppo ogni giorno, che succede a tanti ragazzi attorno a noi dove viviamo. Cioè, che cosa succede? Questi ragazzi fanno questo viaggio terribile, prima per via terra, però via deserto più che via terra, e da soli, a tappe, cercando di guadagnarsi un po' da vivere per andare di paese in paese dove trovano lavoro, finché arrivano nel nord dell'Africa, e anche Madhu appunto è arrivato in Libia. Poi hanno questo viaggio drammatico, poi vi faremo vedere anche qualche immagine di altri racconti e di ricordi e su questo, quindi questi viaggi nel barcone, viaggi che purtroppo, e lo sappiamo, almeno lo sentiamo, e finiscono anche tragicamente, arrivano e vengono accolti. E bisogna anche essere fortunati nell'accoglienza, e dove si arriva, dove si va, e cosa succede in questo arco di tempo che può durare anche 2 anni, e per Amadou qua un po' meno forse, no? Dove si è affidati ad un centro di accoglienza organizzato più o meno bene, con più o meno persone che vivono con te e che dovrebbe garantire la sopravvivenza dignitosa finché tu aspetti che di vedere di avere una risposta circa la tua domanda, la tua richiesta di asilo. In questo arco di tempo bisognerebbe sapere, cioè imparare l'italiano, incominciare a orientarsi, imparare o approfondire un mestiere, insomma diventare un po', una volta che si è ottenuto il permesso di soggiorno e quindi si è obbligati, come adesso diceva Madhu, ad uscire dall'accoglienza, dall'assistita, a cavarsela da soli. Che cosa succede molto molto spesso? che si esce, se si è fortunati oggi, forse 2 anni fa meglio di oggi, si ha il permesso di soggiorno e non un diniego che fa attendere ancora, si ha un permesso di lavoro, ma improvvisamente non si ha più una casa proprio da un giorno all'altro, non si ha un tetto, quindi non si ha cibo e non si ha un lavoro. E come Amadou, ma non perché avete sentito, si sente che è straniero, non ha ancora i verbi appostissimo, però parla bene. Quando l'abbiamo conosciuto era quasi 2 anni che viveva a Venezia e ci parlava con il traduttore del telefono, cioè nessuno gli aveva insegnato italiano. Io non so l'inglese, quindi neanche lui sì, bene, però non è con l'inglese che si parla tra amici, nel proprio territorio, nella nostra città. Quindi lui si è trovato per strada senza poter fare nulla. Ecco che ha avuto la fortuna di incontrare Nandino, ma e soprattutto di incontrare nella sua comunità persone, ragazzi come lui che venivano da altri paesi dell'Africa, ma anche ragazzi italiani, adulti italiani, che avevano cominciato allora a dire: proviamo a creare dei momenti in cui stiamo assieme, non a organizzare delle cose per i migranti, ma semplicemente a chiacchierare assieme, a capire di che cosa anche può aver bisogno un ragazzo che ha gli affetti lontani, che non ha amicizie, che ha creato magari delle amicizie con qualcuno dell'appartamento con cui viveva, perché ormai non ci vive nemmeno più, ma che si trova, come lui diceva, sono arrivato da solo, però per un bel po' di tempo forse Amadou è continuato a essere solo, no? In un altro modo, poi no. Allora cosa è successo? Un giorno Amadou non aveva più voglia di dire: cerco magari un posto dove dormire o in moschea, oppure di notte se i suoi amici degli appartamenti che aveva dell'appartamento che aveva lasciato gli aprivano la porta per dormire di nascosto, per non dormire per strada. E cosa hai detto? Cosa hai detto a Laura, ad Anna, a Sara?
Avevo deciso di andare in Puglia a cogliere il porto.
Perché?
Perché non volevo fare come alcuni fanno, chiedere di aiutare persone, quindi ho deciso di andare in Puglia.
Questo ci ha un po' spiazzato, della verità, anche perché la comunità, come con lui, in una gara di solidarietà molto semplice, perché ognuno faceva qualcosa. Ti hanno ospitato delle signore anziane, della parrocchia, 1, 3 giorni, 4 giorni, poi soprattutto nel nostro ritrovo, alla casa di Amadou, è sempre così, anche adesso continuiamo a trovarci, ci sono sempre ragazzi nuovi che arrivano ogni settimana 40-50 persone, immaginate, la cosa si sta allargando molto, ci sono anche tanti volontari che ci lavorano. Lui adesso è stato cresciuto, lui abita ormai in una casa con altri giovani, alle case che stiamo un po' aiutando loro a prendere, sono già 4 appartamenti. Ma tornando al nostro Amadou, quella sera appunto ci raduna tutti quanti e dice: io vi ringrazio, ma non sono venuto qua che per la carità. Anzi, loro soffrono molto quando in giro per Venezia vedono i loro connazionali con la mano tesa, fuori sul supermercato. E questo un po' non mi fa arrabbiare, ma dopo vengono da noi e dico: come possiamo aiutarli? Non siamo qua per chiedere la carità. Dobbiamo, ecco, come quel giorno appunto ha detto: so che tu ci lavora bene, noi appoggiamo queste mani nei capelli, conoscendo il caporalato, tutto quello che, quel poco che sappiamo, però hanno dovuto partire.
Betta e Don Nandino sono in auto sulla strada verso Cerignola, nel Foggiano, insieme al loro nuovo amico medico Enzo, che li sta portando al ghetto Ghana. Incontro ad Amadou, che per orgoglio e disperazione è arrivato fino a qui, dopo aver esaurito sostegni economici e supporti logistici. Perché lui, profugo del Gambia, si è ritrovato con in mano l'ambito permesso di soggiorno e un pugno di mosche. Non avendo più diritto a un tetto, soldi e cibo, e non volendo vivere della pietà altrui, Questo ragazzo di 19 anni ha preferito partire da una città del nord, dove era comunque coccolato e riconosciuto come essere umano, e arrivare in quello che a poco i due viaggiatori capiscono essere l'inferno. I ghetti nascono così, racconta Enzo, lungo la strada dritta e polverosa che va da Cerignola al loro appuntamento. Si sono creati da soli e nel bene e nel male sono autogestiti. Quelli che vi ho nominato prima sono proprio baraccopoli disumani, parlava del ghetto di Rignano, che qualche volta risalta alle cronache dei TG, dove non c'è acqua corrente, elettricità e dove anche famiglie con bambini rischiano il contagio di tifo, difterite e tubercolosi, perché l'URSS finge di non sapere, non viene a vedere. E le immondizie vengono bruciate all'aria quando non vanno in autocombustione. Gli italiani si sono allontanati dalla terra negli ultimi 30 anni, qui come altrove. I pochi che hanno continuato si sono trovati senza manodopera e sono arrivati gli immigrati ad offrirsi, in una situazione che però è di assoluto sfruttamento e di schiavitù. Qui come altrove gli interessi disumani del caporalato, della malavita organizzata, del sistema agroindustriale multinazionale si sono intrecciati in un groviglio mefitico, tentacolare e piramidale, ai bisogni degli ultimi della terra. Qui vivono 6 mesi all'anno 2-3 mila persone, ma al ghetto Ghana non si vede perché sono sparse. La gente vive in casolari abbandonati, un tempo case di contadini. Durante il fascismo, infatti, l'Opera Nazionale Contadini assegnò ad ogni famiglia un ettaro di terra e un podere, sequestrando la terra ai latifondisti. Sembrerebbe perfetto. Ecco, immaginatevi, io non ero mai stata, come penso nessuno di voi, e come anche Amadou non era mai stato in un posto così e non aveva sicuramente sentore di quello che gli sarebbe accaduto in quei mesi quando era partito da Venezia. C'era questa strada, era quando siamo andati a trovarlo e io a conoscerlo in quell'occasione, c'era questa strada dritta, polverosa, in un paesaggio bellissimo della Puglia, anche un po' arido, ma perché comunque con terreno fertile dove poi i ragazzi raccoglievano i pomodori. C'erano queste ex case coloniche sparse e che ritmavano il paesaggio appunto ad ogni chilometro, che erano occupate abusivamente non tanto da loro quanto dai capi, perché c'era questa struttura che abbiamo imparato a capire quando poi siamo entrati. Allora, nel suo ghetto c'erano i bulgari, che avevano la carnagione bianca, che erano i capi. Dopo c'erano i ghanesi, sopra c'erano i bulgari, che sovrintendevano e che probabilmente rendevano conto a qualcuno d'italiano che non si vedeva. Poi c'erano i ghanesi, che era il tuo caponero, era ghanese, cioè in ogni appartamento c'era una persona ghanese, per quello che si chiamava ghetto Ghana, no? Appartamento in ogni casa, e dire casa ce ne voleva proprio tanta di fantasia, e senza, sì, forse luce, il frigo sì, c'era anche, e questo capo nero decideva e decide ancora per chi è rimasto chi il giorno dopo va a lavorare. E questo perché questa cosa viene decisa di giorno in giorno, e se i ragazzi, è vero che come le avevamo chiesto, no, quanto si guadagna al giorno quando si può lavorare, quanto è bel tempo, ti ricordi? Spero magari no, che tu non lo ricordi neanche più.
Non
lo ricordi? Erano 16 euro, di questi 16 euro però 5 euro Amadou doveva darne per il trasporto. Il trasporto che era anche di 300 metri. E poi il dottor Enzo, che era questo medico che con un camper andava a visitarli e a fornire assistenza medica ogni 15 giorni, ad Amadou aveva portato una bicicletta. Mi ha detto: ma perché non la usi? E sui 16 euro spendi, devi spendere 5 euro per fare da qua a là. È perché se no non funzionava più. perché in realtà era una mini tangente che bisognava pagare. Stessa cosa per il cibo, perché poi noi siamo andati allo spaccio, cioè al piccolo bar del ghetto, dove ho mangiato un uovo sodo, non mi ricordo, e i prezzi erano allucinanti, nel senso che una bottiglietta d'acqua poteva costare anche, cioè, ben più di quello che la paghiamo al supermercato. Quindi loro erano costretti a stare lì perché il paese era a 10 chilometri, quindi non si muovevano mai da questo posto, erano schiavi, e appunto dovevano acquistare il panino e da bere a mezzogiorno dal capo nero o dagli altri capi. In questa condizione, e poi Amadou, che non era ghanese ma era gambiano, era ulteriormente anche discriminato. E lo stesso capo nero, ricordo l'episodio del frigorifero, il dottore gli aveva portato del pollo, della carne da cucinare, e lui ha detto: aspetta che non mi vedano, perché sennò la moglie del capo nero, per tenere in frigorifero nell'appartamento di cui lui pagava l'affitto al capo nero, la casa, il posto letto abusivo, doveva metà carne. Quindi in questa situazione invivibile si era trovato un ragazzo che non aveva fatto, e come lui tanti altri, o tutti quelli che erano lì, non aveva fatto assolutamente nulla e non aveva previsto di andare a far quello quando ce ne siamo andati. È stata un qualcosa che davvero ci ha fatto a noi toccare con mano quello che può voler dire davvero la schiavitù, perché certo Amadou non poteva mettere da parte, ma a volte non riusciva, se non ci fosse stato il dottor Enzo, anche a mangiare a sufficienza, perché poi se il caponero non ti chiama, oppure se è brutto tempo, non è che ti arriva la paga giornaliera. Da questa situazione abbiamo portato via Amadou, e questo lo dico non perché abbiamo detto facciamo gli eroi, oppure perché poi tutti gli altri sono rimasti lì, noi non abbiamo potuto fare niente più di questo, però questo lo vogliamo dire per questo motivo, perché noi non riuscivamo a dormire la notte sapendo che Amadou doveva tornare, dovevamo fare qualsiasi cosa per farlo tornare, e qualsiasi cosa voleva dire metterci in moto tra persone, ma tra cittadini qualsiasi, non come organizzazione, non c'era un'organizzazione dietro, perché Amadou lo conoscevamo, perché era entrato nel cuore di tante persone, delle prime signore che erano le due signore anziane della parrocchia, che hanno iniziato davvero a insegnare in italiano. Le sue prime insegnanti sono state due maestre in pensione della comunità di Nandino. Allora, quando sai che un tuo amico, che è un tuo fratello o qualcuno che consideri non un figlio, ma per cui nutri comunque dei sentimenti di vicinanza, che deve essere in qualche modo di tirarlo fuori da questa situazione, come faresti con un tuo parente, con un tuo figlio, con un tuo amico, non puoi pensare che possa continuare in quella situazione che è disumana, dir poco. Allora, quando questo avviene, ci si mette in moto e si riesce a fare qualcosa.
Quando l'8 agosto del 1991, nel porto di Bari, attraccò la motonave Flora, carica fino allo stremo di migranti albanesi, senza acqua, senza cibo, Don Tonino, vescovo di quella città, straziato da quelle scene inenarrabili, si recò allo stadio e scrisse questi pensieri: mi è sembrato di veder meglio, non quella turba indistinta, si parlava di 20.000 persone, circa, non quella turba indistinta, ma i volti degli albanesi uno per uno. Anzi, non proprio quei volti giovani, vedevo i volti delle loro madri,
e non i volti soltanto di chi li ha generati, ma le figure di quelle madri gravide anziché dei figli che erano lì. E ho pensato, chissà quante carezze su quei ventri, quante tenerezze a levigare la rotondità, a rendere più bella la culla già accogliente di umanità nuova, chissà quanti baci a benedire l'attesa, chissà quante parole d'affetto sussurrate su quelle cupole, sussurrate ma non tanto da non farne arrivare l'eco di un spettacolo più profondo, e chissà quante scommesse, quante ambizioni, quanti progetti sul frutto di quell'amore. E poi che ne è? Ecco lo scempio che constatiamo: spreco d'amore, gemme sfogliate, petali al vento. No, non è giusto. Quella gente va amata uno per uno, come se di ciascuno fossimo madre. Ecco, questa frase l'abbiamo letta insieme, l'abbiamo messa un po' quando Amadou è tornato, allora la casa ha preso il suo nome, la casa in realtà era canonica, quindi la casa non dirò io, ma insomma ormai tutti la chiamano casa di Amadou, tanto che adesso si crea confusione, perché dove abiti tu, qualcuno dice la casa, quella dove stai tu è la casa di Amadou, allora. E abbiamo preso sul serio, abbiamo cercato di immaginare Don Tonino Vescovo che di fronte a questi migliaia di persone, allora come adesso ormai siamo abituati a sentire le notizie, ma come fa anche un vescovo, ma Papa Francesco, che cerca sempre di guardare i volti, le persone, di fermarsi, perché ognuno è diverso dall'altro, perché ognuno ha la sua storia, perché ognuno merita tutta l'attenzione che si può riservare. Non possiamo farlo con tutti allo stesso modo, però ognuno, ecco, proprio in questo sguardo, no, di vedere, lui vedeva le madri, guardava i ragazzi e vedeva le loro madri, anzi le loro madri in attesa. E poi questa lapidaria frase che diventa un progetto, no? Magari fosse un progetto per tutti quelli che... per tutti i cristiani, per tutti gli esseri umani, insomma, no? Compresi anche naturalmente i neoministri del nostro governo. Quella gente va amata uno per uno, come se di ciascuno fossimo madre. Bellissimo, no? E, ecco, noi abbiamo provato allora in questa avventura a proporre a tantissime persone, immaginatevi che ci sono giovani, ci sono volontari meno giovani, ecco, le anziane della parrocchia, ognuno a provare a dare un contributo, fare qualsiasi cosa, perché nel percorso, soprattutto quello che il sistema, avete capito allora, il sistema di protezione del nostro paese garantisce, cioè accompagna la persona nelle tre fasi, nelle due fasi, anzi comunque il salvataggio, se ancora salvare una vita umana è una priorità non solo della legge del mare ma anche naturalmente di tutte le leggi internazionali. Il salvataggio, la prima accoglienza, la seconda accoglienza, quella appunto della distribuzione in due modalità, ci sono gli SPRAR e ci sono i CAS, sono due tipi diversi di, se vi interessa adesso forse è anche più utile che stiamo un po' anche a ragionare, no? Così vediamo se volete qualche informazione. Allora, la seconda accoglienza. E poi arriva dopo quello che lui diceva, la commissione. Ecco, lui a un certo punto Amadou, il suo caso, la sua storia, è stata finalmente affrontata dalla commissione che per le leggi internazionali valuta se lui ha diritto all'asilo politico. La commissione gli ha detto, bene, hai il tuo permesso, lui è uscito con questa tesserina ed è proprio uscito, nel senso che è diventato un barbone, se non barbone, il barbone che era. Va bene. E siccome io allora mi preoccupavo, così ecco, nella zona dove vivo, sono parroco a Marghera, ci sono tanti senza dimora, ecco. E allora quella sera l'imam, che era lì, mi diceva, guarda che c'è un altro ragazzo qua, dove dorme? Ma credo in strada, in stazione, perché... Ecco, e così ci siamo conosciuti. Credo che tutto parta appunto da questo sguardo, naturalmente uno sguardo impegnativo, perché lo stesso Papa Francesco dice, a proposito di chi anche dà un'offerta, no? Di chi dà un aiuto, dice, ma quando tu aiuti una persona, la guardi negli occhi, sostenere lo sguardo di una sorella, di un fratello che ti chiede è molto difficile, tante volte noi preti, proprio perché appunto sollecitati da tante richieste, tendiamo a chiudere, quindi a dire va alla Caritas, ecco. E credo che in generale tutti quanti di fronte a questo mondo che avete visto nei numeri, no? Ecco, 85 milioni di persone, presso poco i conti naturalmente, sono i profughi, cioè persone, popoli in cammino, ma soprattutto quello che credo sia anche interessante, scoprire che i primi ad accogliere sono gli stessi paesi africani. Avete visto qualche numero, forse un po' affrettato nella presentazione, ma si tratta di milioni, i paesi africani accolgono per milioni e milioni i profughi. L'avvenire qualche tempo fa lo ha raccontato in modo molto preciso, citando cose che nessuno racconta, perché noi dobbiamo solo sentirci noi invasi, ma avete visto che si tratta di 185.000, ecco, il Congo, la Nigeria, il Chad, il Sudan accolgono milioni e milioni di persone e sono già loro segnati dalla povertà, dalla carestia. Come è possibile? Certamente ci vogliono tante cose, ecco, e non basta una casa di Amadou, però ecco, crediamo sia importante che questa nostra esperienza, che è davvero semplicissima, quindi quello che vi abbiamo raccontato non è parte di un'organizzazione, non siamo una ONG, non siamo né uno SPRAR, siamo semplicemente una parrocchia, in realtà molte persone, perché la cosa si è divulgata, si è diffusa, e questa idea, ecco, se voi quando abbiamo detto la cosa bella e importante per loro è sentirsi di casa, ecco, allora è nato anche di casa, che è una cosa interessante, cioè nella nostra città praticamente tante persone che volevano fare qualcosa ma non avevano né tempo, allora hanno detto ma diamo un soldino, investiamo un soldino che poi ci viene casomai restituito se non bisogno, e guarda, una sessantina di famiglie credo della nostra città
si sono messi insieme, si sono riuniti e hanno formato un'associazione e hanno comprato una casa. Una casa che hanno messo a disposizione in questo caso per delle ragazze che potevano diventare vittime della tratta. In questo caso la disponibilità dei volontari era proprio a supporto però di una cooperativa di professionisti che hanno accompagnato le ragazze in un percorso che evidentemente è anche molto delicato e anche protetto. Però quello che noi stiamo sperimentando in varie modalità è proprio e che in qualche modo fa la differenza per i ragazzi che man mano conosciamo e che diventano così parte della nostra quotidianità, è la prossimità esistenziale, non saprei neanche come chiamarla, cioè rendersi conto come persona, come cittadino che vicino a me abitano o vivono conducono parallelamente un pezzo di esistenza che a volte mi affianca ma e che non mi tocca, e invece voglio lasciarmi coinvolgere da questo perché poi scopro che è possibile e soprattutto che è giusto così, perché oltre al fatto che spesso ai nostri amici che escono dalle cooperative, dai CAS, dagli SPRAR, mancano anche proprio di che vivere e di un lavoro e di un tetto, e la spinta che spesso li muove a darsi da fare nella lingua e nelle varie cose un po' di più, e quindi a mettere in moto anche risorse loro personali e magari a far cambiare qualcosa, è proprio conoscere e vivere dei piccoli tratti di normalità, ma non di sperimentarli, di ritrovarli, perché loro hanno un passato, hanno dei legami che hanno lasciato, hanno delle relazioni che magari non faranno fatica a riprendere, ma nel nostro mondo, nelle nostre città, rimangono isolati, magari si ritrovano anche tra di loro, ma non iniziano ad essere davvero pienamente cittadini del luogo in cui si trovano a vivere. E magari hanno dei sogni, come tutti, hanno delle aspirazioni, hanno delle inclinazioni e devono vivere invece di emergenza. La cosa che ancora tornando, visto che Amadou è appunto con noi, mi ha fatto riflettere spesso, è anche dire, ognuno di noi appunto ha delle inclinazioni, è bravo a fare qualcosa o magari è meno bravo a fare altre cose. Noi diamo tutto per scontato perché i nostri amici rifugiati vivono nel bisogno e si devono accontentare di quello che magari riescono ad ottenere. Allora io ricordo per esempio il primo lavoro che hai trovato, Amadou, ti piaceva, di la verità?
Non tanto.
Vabbè, anche ragione, che cos'era? Noi appunto a Marghera, ma anche abitiamo a Venezia. Di Venezia, ecco. A Venezia ci sono i vaporetti. Per funzionare i vaporetti hanno bisogno di manutenzione. E quindi cosa ti sei trovato a fare?
Facevo manutenzione dei vaporetti, aggiustare i vaporetti.
Aggiustava i vaporetti per un'azienda, no? Che aveva in appalto questa cosa. Però a Amadou non piaceva tanto questo. Allora certo ha lavorato perché bisognava lavorare, in quel periodo però era anche un po' contento perché avevi ripreso a fare una cosa che invece ti piaceva proprio tanto. E che cos'era?
Studiare.
Studiare ti piaceva sì, ma un po' di meno di cosa? Qual era la cosa che ti piaceva? Che quando sei arrivato?
Il calcio.
Ha trovato una squadra di calcio. Allora è entrato nella città di Venezia e ha iniziato anche a fare gli allenamenti e ad entrare in relazione con i ragazzi più o meno della sua età e quindi a reinserirsi in una quotidianità che aveva lasciato a casa sua, perché anche a casa giocavi a calcio, no? Ecco, poi quando è finito questo periodo di lavoro, perché comunque si è concluso con un'esperienza di tirocinio che poi non è stato rinnovato il contratto. E intanto Amadou finalmente, e si è visto che affiancato da persone che lo stimolavano, anche così l'italiano l'ha imparato. Allora non è che non aveva voglia di imparare l'italiano, non è che non l'aveva imparato per 2 anni perché non era capace, ma perché non ne aveva avuto l'occasione. E poi è capitato che abbiamo scoperto, e lì è anche mettersi in rete, perché non si può fare tutto da soli, no? Ma quando si comincia tutti insieme a darsi da fare si scoprono anche delle cose interessanti. E abbiamo scoperto che non solo i ragazzi italiani, ma anche gli stranieri, almeno nella nostra città, ma credo che certo, sia diffuso, possono fare l'anno di servizio civile. E quindi Amadou si è inserito in questa esperienza annuale e sta ancora adesso. Cosa fai? Racconta la tua. Chi sono i tuoi amici del giorno, durante le giornate? Come
85,
si chiama? 85,
87, 90 anni.
Ogni settimana ho decina di anziani.
Lui segue per il comune di Venezia e gli anziani che hanno bisogno di assistenza. E quindi fa servizio civile.
Raccontaci un po' come funziona. No, tutto, sei particolari, no?
Quando lavoravo a Santa Fe con quella azienda che fanno aggiustare vapori, quando ho perso il lavoro lì, dopo ho fatto la domanda di servizio civile. Prima non sapevo come sarà, ma ero certo di una cosa, che sarà utile per le persone, degli anziani che abitano da soli o che sono in difficoltà. E quello mi ha motivato tantissimo.
E lui? Scusa.
E adesso ogni settimana ho bisogno di anziani e aiutarlo a fare la spesa, padre del medico e aiuto allora con pratica
burocratica. Burocratica.
Arrivavo con in compagna, se loro volevano andare a qualche parte, accompagno allora.
Poi. Ecco, quindi Amadou è una risorsa, perché la pazienza che, e il rispetto, la reverenza anche che fa parte di lui come persona, come carattere, ma soprattutto anche della cultura da cui proviene, per cui ha trovato questa, o ha riscoperto, comunque ha valorizzato questa sua attitudine di stare vicino alle persone anziane, mentre non so, qualche altro ragazzo può dire vabbè, mi tocca fare questa cosa per quest'anno, farò, per lui è una gioia stare e poi raccontare appunto come l'ultima cosa, così svegliamo la maglia e poi magari continuiamo. Amadou però aveva un magone, non so se la magone, la parola questa l'aggiungiamo nuova. Quando se n'era andato, non se n'era andato perché non aveva più voglia di stare a casa sua, ecco, lui l'ha spiegato, no? Non so se avete colto, ha dovuto andarsene perché avrebbe dovuto sottostare a questa tradizione di sposare la vedova di suo fratello, che era molto più grande di lui e che aveva anche due bimbi, e gli diceva io sto studiando, lui stava, era in un'altra fase della vita e poi non accettava questa scelta che altri avevano fatto per lui. Però la sua mamma non l'ha lasciato andare a collegero, gli ha detto solo io non posso fare niente per questa situazione, quindi gli ha detto scappa, e non era felice come non era lui felice di partire. E il sogno di Amadou era quello, o la preoccupazione anzi in questi anni è quando rivedrò la mamma, quando mai potrò rivedere e riabbracciare la mamma, che è l'affetto forte insieme anche alle sue sorelle o alla sorella che è ancora lì, e questa cosa non è facile. Poi si pensa sempre, Amadou è giovane e quindi sono rimaste ancora aperte delle cose che devono ancora farti crescere nella vita per diventare pienamente adulto, anche se è adulto. E quindi questo inverno a un certo punto ha detto, qui però sono passati 3 anni e il permesso di soggiorno ormai ce l'aveva consolidato, guadagnava un po', e è riuscito a tornare a casa. È tornato per il suo compleanno un mese in Gambia ad aprile. Non in Gambia, scusa, non in Gambia.
Sì,
in Senegal. Ah, un po' anche sì, 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 non al villaggio, ecco, in Senegal e un po' in Gambia. E ha potuto, ecco, anche questa cosa, andare e poi tornare, sapendo che qui ha tanti progetti ancora da realizzare e ancora cose da fare. E lo dico io, è anche un'amorosa che lo stava aspettando. Però, ecco, questa poter pienamente vivere anche il sogno di dire vado il turno, e anche dire se ho un po' di soldi da parte, però questa volta li spendo per i miei affetti, perché lì ho una famiglia, io non è che sono nessuno. E in questo credo che sia riappropriarsi di una dignità che però si è riusciti a riprendersi, perché si è stati insieme in tutto questo periodo, e si è stati insieme semplicemente come persone.
No.
Ah.
No, stiamo al pubblico.
Di Elisa.
Allora.
Non sta leggendo.
Allora, io direi, concluderei così, concludiamo con un pensiero e poi insomma, se avete qualche riflessione facciamo volentieri. Perché sia chiaro un po', ecco, il libro, naturalmente anche se volete prenderlo ci aiutate
a diffondere questo racconto. Ma quello che ci teniamo appunto a sottolineare è che davvero tutte queste esperienze sono molto molto semplici, cioè non richiedono studi e anche esperti, perché davvero noi non lo siamo, ed è un'umanità che sta proprio riaffiorando, anche penso anche nella mia vita di prete, oltre che di uomo. E c'è stato però un momento in cui tutto questo ci è apparso ancora più chiaro, e come un faro, come una lampada, non solo come uno scoglio. Ecco, queste parole che ho detto, lampada, faro e scoglio, sono le tre parole che danno il nome di Lampedusa. Ecco, l'isola di Lampedusa vuol dire o faro, o lampada, o scoglio. Ecco. E siamo stati, portando anche con noi, insieme a noi, sono uno dei ragazzi che lì era arrivato, tragicamente, con il suo agio in barcone, e siamo stati lì da Don Carmelo, nella parrocchia, non solo lui, perché c'è una rete, l'isola è piccola, l'inverno c'è solo l'hotspot, il centro appunto di migranti, e le situazioni cambiano continuamente, Lampedusa poi vedi più vicino l'Africa che non la Sicilia. Ma lì abbiamo trovato veramente lo scorso inverno una conferma che, ecco, se scoglio può essere veramente questa questione dell'immigrazione, è uno scoglio, certo, e non lo supereremo, ne siamo convinti. Lo scoglio non lo supereremo attrezzandoci sempre di più a tirarsi su muri e cinti, e chiudere, barricarci in questa fortezza sempre più fragile, come potrebbe essere l'Italia o l'Europa. Ecco, ma invece imparando da questo piccolo popolo di Lampedusa. E allora c'è successo, entrando nella canonica, c'è un grandissimo cartello che, con questa frase, virgolette, non si ripeta, virgola, per favore, non si ripeta. Chi è che aveva detto questa frase? L'aveva detto Papa Francesco in uno dei tragici naufragi. Ecco, aveva detto, aveva scritto al parroco di Lampedusa, non si ripeta. C'è questa sofferenza, come dire, intanto rendiamoci conto proprio che davvero dobbiamo uscirne insieme, dobbiamo affrontare, non possiamo far finta che non ci sia, non si deve ripetere questo. E poi, ecco, c'è successo una mattina, vi leggo solo il passaggio finale. Una mattina avevamo il nostro programma, invece Don Carmelo dice: ma guarda, Don Dio, c'è un imprevisto, è venuto così un gruppo di sopravvissuti all'ultimo naufragio, per loro è diventato purtroppo una cosa normale, e che vogliono fare una specie di cerimonia funebre, vogliono ricordare quelli che non ce l'hanno fatta, ecco, così era la frase. E allora siamo stati lì in chiesa, ma c'era una tensione, una emozione, non so come dire, ecco. Queste persone avevano pensato, semplicemente, non so voi quanti eravate nel vostro balcone?
Più di 100.
Come siete, quanto è durato il viaggio?
10 ore, più di giorno.
Siete arrivati tutti?
In comune 10 ore, più hanno trasferito noi
in una barca, ecco. Siete arrivati tutti di quelli che...
Sì, nostra sì.
Nostra sì. E, ecco, di questo viaggio, quella mattina ricordavano invece quelli che erano morti. E avevano fatto in modo quasi una litania, ecco, e diceva così: voglio parlarvi di quella donna che aveva con sé due bambini, voglio parlarvi di quel ragazzo che... Un interminabile racconto sospeso che per qualche istante ridona colore e vita a chi non avrà mai sepoltura. Ed io, che di cerimonie funebri da prete ne ho curate e seguite a centinaia, fatico a rimanere in piedi, e sentiamo ancora uno di loro. Siamo qui per ricordare quelli che non ce l'hanno fatta. Sentiamo che la loro speranza di una vita migliore è la stessa di ogni uomo. Ci sentiamo tutti fratelli, una sola famiglia, dice Steve dall'altare.
mentre Don Nandino cerca di custodire ogni particolare di quel memoriale e ancora ascolta. Eravamo in 147 e oggi diamo la nostra voce a voi che non siete riusciti a salvarli. E non stiamo parlando di animali, ma di uomini, donne, bambini, uomini morti mentre pregavano, donne incinte, bambini che sono finiti in mare uno dopo l'altro. Ecco, mentre la situazione era così drammatica, il Don Carmelo doveva concludere questa un po' allucinante, angosciante cerimonia. E allora ha inventato una cosa al momento e ha detto: adesso usciamo tutti. C'erano cristiani, musulmani, con noi un po' turisti, insomma, così andati. E ci ha fatto uscire tutti nel piazzale di Lampedusa. Se siete stati, la chiesa ha un grande piazzale. Purtroppo pioveva, ha rotto, quindi era anche scomodo, cioè, però non ci siamo accorti della pioggia. E uscendo, spontaneamente tutte le persone, turisti, c'erano gli immigrati, i sopravvissuti, il parroco, un cane per terra, tutti ci siamo presi per mano e abbiamo fatto questo cerchio enorme, un silenzio grandissimo. La pioggia si confondeva alle lacrime di questo sfogo, ecco, che in qualche modo era stato molto di più di un, non so, di andata in pace. Era un segno come per dire: stringiamoci, affrontiamo tutto questo, e se anche siamo questi che siamo qui stasera, ecco, stringiamoci, perché probabilmente qualcosa può cambiare. Lui ce l'ha dato la prova. Grazie di questa serata.
Potresti giocare nel Parma, per esempio, di mamma? Che partita c'è oggi che hai perso?
Venezia Parma.
Non si vive di calcio, non dice nessuno, però che mamma. Solo calcio.
A Venezia ci arriviamo.
No,
domenica Palermo, è più scarso Venezia, ma
no, la domenica andatevi qui, dopo che vince, è finale.
Parliamo di calcio. Siete qualche curiosità, perché anche vi sembra un po', ecco, di sapere o di condividere. Per dire che non è che non ci siano persone che ci hanno pensato, però il problema è che c'è una legge anche abbastanza buona, ma non è applicata, perché si sono forse non tutto.
No, chiedevo proprio cosa si può fare.
Purtroppo ci sono appunto tantissimi, anche che si un po' cercano di contestare questo, però il sistema è perverso, perché poi arriva alla nostra scelta domani quando andiamo al supermercato di andare a cercare pomodoro che costa meno, allora diciamo, cioè, prendiamo quello che costa meno, e lì c'erano solo il pomodoro, cioè appunto il sangue proprio di questi. Quindi è il sistema che è, sì, veramente lui viveva in condizione. Io non ho mai visto, e ero stato per mia esperienza, ma anche in Africa, in tanti posti, proprio c'erano solo carcasse di animali morti, quindi dico lì, e appunto a brevissima distanza c'era la città di Cerignola, perché poi è una zona turistica, e loro proprio nessuno sapeva, cioè facevano finta che non sapevano quanto voi a Cerignola quanto ci mettevate.
Però la, quelli di qualcuno della città non veniva nessuno.
Io, però non conosco nessuno.
Ma loro venivano, qualcuno. Non si vede. Era un mondo tutto.
Io la loro vale. A letto, sì.
Sono cose, sono zone controllate, no?
Ma lui per dovetti un flippo spiega come tanti cadaveri non identificati sono stati collocati in una piccola area del cimitero di Cerignone, perché era morto un ragazzo polacco e la madre era andata a Cerignone per capire che fine avesse fatto. In realtà lui voleva essere pagato, tutti gli altri suoi amici polacchi se ne erano andati capendo che anche se avessero continuato a lavorare non li avrebbero mai pagati, lui invece insisteva per essere pagato e così l'hanno ucciso e l'hanno collocato in un loculo accanto a tanti altri non identificati, cosa allucinante, ma
se questo è. Ce l'abbiamo da me, non so, da anni questa cosa, ce l'abbiamo in Italia, dove posso, quindi.
Caporalato, in America, quel ragazzo.
Certo, su Mars.
La maggior parte dei criminali del crimine organizzato viene trovata in casa sua. E tutti sanno dove abita, però
se tu non ricordi volentieri quel periodo, ti viene in mente qualche volta?
No.
C'hai ancora qualche persona che conosci lì?
Lì. Da quello sono fatto sono andato. Non so, ci sono gli ancora o no, non ho numero di nessuno.
Quello che adesso preoccupa due gli iscritti e gli orari della prossima settimana. Anche questo è importante e non sempre viene, vengono sollecitati anche accompagnati a questo percorso, cioè il primo passo importante per questi ragazzi che andavano a scuola anche a casa loro e che non hanno completato gli studi o comunque i cui studi non sono riconosciuti qui da noi, è prendere la terza media. E la terza media si può prendere facendo un anno nelle scuole italiane al pomeriggio, perché non è che non possono dell'età che hanno essere inseriti, non sono minorenni, però possono fare quelle che una volta erano le 150 ore, quindi frequentano al pomeriggio la scuola e poi fanno gli esami. Ecco, questo consente poi loro di accedere magari a certi lavori, cioè di solito viene almeno richiesta la terza media, poi qualcuno anche continua a fare qualche corso o anche qualche percorso scolastico un po' più approfondito. E spesso queste cose loro non vengono proposte, quindi va bene fare i corsi di italiano, ma rischi poi di rimanere sempre, se sei fortunato, a fare proprio lavori molto molto precari. Allora avviarli almeno a conseguire o comunque a conseguire questo diploma è un grande scatto, un passaggio che apre ad avere un futuro un po' più stabile, quindi, però spesso finché sono nei centri di accoglienza questa cosa non viene e non è che abbia un costo di qualche tipo, c'è una tassa per 50 euro da pagare all'inizio dell'anno scolastico. Perché non si incentiva questo?
Grazie.
Comunque è bello sapere che la parrocchia si può aprire appunto a queste persone, agli ultimi, e che magari mettendo appunto le poche risorse a disposizione si riesce anche a fare dei progetti, a costruire dei progetti che col tempo assumono dei contorni più precisi, che possono anche essere di stimolo per altre esperienze, non solo nell'ambito della parrocchia stessa, ma anche, speriamo, di fuori, in altre parrocchie come questa, ad esempio.
Sì, sì, di per sé è una cosa molto semplice, dopo ci sono tante cose, anche tante piccole esperienze, metterle insieme crea davvero una sinergia anche. Poi sembra che sia impossibile, invece sì, insomma, ecco, anche scoprire, noi non sapevamo del servizio civile, voi ce l'avete naturalmente del servizio civile, poi forse però per esempio forse voi ragazzi non siete più, dicono tantissimi, ci sono posti vuoti, sono italiani, sono pochi che fanno, cioè, anche quest'anno le richieste non sono state. Naturalmente non ha il lavoro, lui prende
un numero di posti riservati specificamente agli stranieri.
Ah, ecco, sì, sì. Però appunto mancano ancora.
Non c'è una gran promozione.
Infatti, sì, sì. Così. Se no ti porterebbero via la tua Teresa, come si chiama? Luciana, una Luciana da avere quanto? 85, 90, ancora viva. E gli dice, un giorno mi dice, padre, non capisco niente, amore, amore, grazie, amore, vieni qua, vieni qua.
Mi parlano di Alessio, mi parlano anche di Veneziano.
Di Alessio, mi dice, aspetta. E gli altri si dice, amore, amore, vieni qua, vieni. Fai colpo sulle vecchie, guarda. Perdi anche la voce.
Grazie a tutti, facciamo tutta la strada. Qui sono stata con me.